Allora, buon pomeriggio a tutti. Allora, intanto voglio ringraziare l'assessorato e il comune per la fiducia accordata. Devo dire che lo studio è uno studio particolarmente interessante e che cercherò in questo breve tempo di sintetizzare, quindi mi scuso se su alcune cose dovrò semplificare, perché naturalmente questo è un territorio molto dinamico, molto interessante e anche molto complesso. L'intervento è articolato in quattro parti. Una brevissima riflessione su quello che sta succedendo nella demografia in Italia, perché negli ultimi anni siamo entrati, negli ultimi due o tre anni, in uno scenario nuovo di cui dobbiamo avere consapevolezza. Poi parleremo di Modena, comune in relazione alla provincia e al sistema locale del lavoro. Poi faremo un flash all'interno dei quartieri di Modena e i diversi comportamenti rispetto alle dinamiche demografiche. Sulla parte economica darò veramente solo un flash, perché altrimenti il tempo sarebbe troppo, e poi cercherò di trarre alcuni elementi conclusivi, in qualche modo di considerazioni, che però partono dall'esperienza che abbiamo costruito con il lavoro di Modena, ma anche su quello che sta succedendo nelle città europee. Probabilmente siamo di fronte a un cambiamento così pesante da tanti punti di vista, basta pensare al processo di digitalizzazione dell'economia che non può non toccare le città, basta pensare al tema della resilienza ambientale, basta pensare al tema della difficoltà di trovare lavoro e dell'accesso al lavoro dei giovani, per non rendersi conto che ci troviamo di fronte in una stagione nuova. Forse potremmo riflettere su una questione che è quella del modello di sviluppo urbano e di un nuovo paradigma, quasi una nuova utopia urbana rispetto ai processi di sviluppo. Allora, sapete che nel 2015 è stato il primo anno da 90 anni in cui l'Italia perde popolazione. Nel 2016 si è confermato, siamo il secondo anno, nel 2016 l'Italia ha perso 86.000 abitanti. Quella che vedete è la forbice praticamente tra nati e morti. Nel quinquennio 2012-2016 in Italia, nella differenza tra nati e morti, abbiamo perso 557.000 abitanti. Tra 2015 e 2016, in solo due anni, abbiamo perso quasi 300.000 abitanti, nella differenza tra nati e morti. Però attenzione, non è solo il fatto che non si fanno figli e la popolazione italiana invecchia e quindi, nonostante l'indice di anzianità si allunghi, a un certo punto non si è ancora scoperta la strada per continuare e quindi ci troviamo di fronte alla storia demografica del paese. Ma c'è anche un tema che riguarda le migrazioni. Se guardate, questo è il saldo naturale confrontato con il saldo migratorio. Se vedete, nel 2016 abbiamo perso 134.000 abitanti e ne sono arrivati 135.000 nel saldo migratorio tra chi va fuori e chi torna. Guardate il rallentamento dei flussi di migrazione, del saldo migratorio. Penso che tutti abbiamo letto sui giornali in questi ultimi tempi, i giovani italiani se ne vanno, non trovano lavoro e se ne vanno in Europa. Guardate questo istogramma. Vedete quella fascia rossa, sono i giovani che se ne vanno, sono gli italiani che vanno all'estero, però se guardate negli anni 2000 non è che è cambiato molto, intorno ai 100.000 persone se ne sono sempre uscite, il problema è che prima rientravano e che oggi vanno fuori e non rientrano, sostanzialmente una fascia importante di maggior qualità della popolazione italiana va all'estero ma poi non torna perché qui non ci sono le condizioni, non solo, ma noi si parlava anche prima dei flussi di immigrazione straniera, guardate questi sono i flussi, guardate il 2007, certamente ci sono state anche delle sanatorie che portano a 530.000 gli ingressi, però guardate anche l'istogramma rosso, non è che si fermano solo, possono anche tornare a casa gli stranieri e noi oggi con le dinamiche demografiche che abbiamo assolutamente bisogno di rianimare quella che è la struttura della piramide d'età della nostra popolazione. Allora, cominciamo a discutere un po' di questo territorio in ambito provinciale e comunale. Nel 2015, fra poco avremo tutti i dati comparativi anche per il 2016, è questione di pochi giorni, non abbiamo aggiornato ancora il quadro analitico sul quale abbiamo lavorato per diversi mesi. Nel 2015 la popolazione della provincia per la prima volta diminuisce di 722 abitanti. Quello lo vedete è il trend di stabilizzazione e di inizio di una nuova fase. Gli altri comuni della provincia hanno perso 633 abitanti, il capoluogo ha perso 175 abitanti. Hanno retto solo, ma con tassi contenuti, il sistema locale del lavoro modenese. comunque con un tasso di crescita veramente molto molto contenuto. Dicevamo, il primo problema anche per questo territorio è la natalità. E il saldo è negativo, nel solo 2015 sono persi 1.336 abitanti in provincia e 447 a Modena nella differenza tra nati e morti. Nel 2015 a Modena sono morti 2.021 persone, ne sono nate 1.574. In provincia ne sono morte 7.273, ne sono nate 5.937. E se guardate la situazione come era all'inizio del periodo, la situazione era molto diversa. Il secondo problema è l'invecchiamento della popolazione. Le persone con oltre 64 anni, è vero che dovremmo forse dare un'immagine nuova al tema dell'invecchiamento, però le persone con oltre 64 anni crescono tra 2001 e 2015 del 20% e passano dall'essere 130.000 ad essere 156.000. A Modena crescono del 15%, da 38.000 a 44.000, perché come vedremo, in questa situazione così difficile, il comune capoluogo e anche la sua area centrale, il centro del comune, tornano ad essere motori di vitalità in termini demografici, contrariamente a quello che era successo nel passato. La percentuale di anziani sale al 24%, quasi una persona su quattro ha più di 64 anni, non domani, oggi. Dal 2010 il saldo migratorio con gli altri comuni a Modena è tornato positivo. Modena attrae popolazione dal territorio, dagli altri comuni italiani e soprattutto dal territorio vicino. Se guardate, lo scenario è molto chiaro. Sino al 2009 Modena, tra iscritti e cancellati con altri comuni del territorio, aveva un saldo negativo, cioè i modenesi uscivano verso gli altri comuni della provincia. Dal 2009, con la crisi, tornano in città e il saldo torna ad essere positivo. Qui emerge uno dei grandi temi, lo toccherò alla fine dell'intervento, la capacità attrattiva di un territorio. La dico in una maniera molto semplice e anche dura. In questo momento, con la situazione che abbiamo di innovazione, di grande cambiamento, di incertezza, di forte competizione tra sistemi territoriali, c'è chi vince e c'è chi perde. La partita è competitiva con una misura ben superiore a quella che abbiamo vissuto nel passato. Non si può, lo dirò anche alla fine, giocare in difesa o cercare di stare fermi, bisogna giocare in attacco. È in atto un forte rallentamento dei flussi di immigrazione dall'estero verso questo territorio. Contrariamente a tutto il dibattito che stiamo facendo, i flussi di immigrazione, anche perché questi flussi di immigrazione certamente usano probabilmente il nostro paese come piattaforma comoda per arrivare verso un progetto di futuro, ma come era già successo negli anni 90 e come non è successo nel primo decennio degli anni 2000, oggi, date le condizioni economiche del paese, tendono a rimbalzare verso altre economie, quindi usano il nostro territorio come piattaforma per rimbalzare verso altre economie, con tutte le difficoltà che ci sono. Nel primo decennio degli anni 2000 si fermavano perché avevano opportunità di lavorare. Nel 2015 poco più di 1.000 persone si sono iscritte a Modena venendo dall'estero. Nel 2008 erano state 6.000, nel 2009 3.800, nel 2010 3.600. I tassi sono cambiati in maniera significativa. Se analizzate i dati della popolazione e la dividiamo modenese o della provincia, la dividiamo tra italiani e stranieri, registriamo un fortissimo balzo della popolazione italiana. Guardate il 2012, questa è la provincia, e guardate il 2013, da 603.000 a 608.000, 5.000 in più. Che cosa è successo? Beh, sapete, c'è stato l'adeguamento dei dati censuari, che è un problema, mettere d'accordo il censimento con l'anagrafe è sempre un problema, ma l'altro fattore importante, e ne è stato accennato prima, è il cambio di cittadinanza. E stiamo entrando in una fase, dato la storia dei processi di immigrazione, per cui molti stranieri diventano italiani. Nel 2015 in provincia 4.000 persone straniere sono diventate di cittadinanza italiana nel 2015. A Modena sono stati 945. Tanto per avere un'idea, nel 2002 a Modena gli stranieri che avevano cambiato cittadinanza erano 70. Oggi sono 945, nella provincia erano stati 177, oggi sono più di 4.000. Entra una nuova fase che cambia la struttura demografica del paese. Però allo stesso tempo dato che i flussi di immigrazione sono diminuiti, a questo punto io perdo 1114 stranieri in provincia e 141 stranieri a Modena. Quindi il numero degli stranieri sul territorio si va riducendo, perché i flussi sono diminuiti e c'è questo cambio di cittadinanza. Nel 2001 nel capoluogo la popolazione straniera era il 5,3% della popolazione, nel 2014 sale al 15,5%, nel 2015 è scesa al 15,4%, iniziando una situazione di frenata. Abbiamo elaborato uno scenario previsionale, varie componenti, quella che colpisce di più è certamente questa. Nel 2025, è domani, quando noi diciamo attenzione il 2030 è fra 13 anni. Bene, nel 2025 la fascia d'età della popolazione con maggiore persone è quella superiore a 60 anni. Ci saranno 59.000 persone con più di 60 anni, ce ne saranno 35.000 da 0 a 19, ce ne saranno 40.000 da 20 a 39 e ce ne saranno 53.000 da 40 a 59. Guardate, questa che vedete si chiama piramide d'età, perché all'inizio, quando i demografi hanno costruito questo grafico, hanno messo praticamente i giovani in basso e poi pian piano verso la vecchiaia, ed era una piramide. Oggi se la guardate come sarà al 2025 la piramide del Comune di Modena, è una piramide rovesciata. Allora, questa non è una previsione. Questo è uno scenario col quale ci confrontiamo. Nella nostra riflessione sullo sviluppo del territorio non possiamo non tener conto di questo scenario demografico che non è una previsione, a meno che questo territorio non torni a giocare una partita attrattiva molto forte destinata a cambiare la struttura demografica del comune e dei sistemi locali del lavoro o della provincia. Lo scenario previsionale in questo quadro certamente è uno scenario debole. Tra 2005 e 2015 la popolazione è cresciuta del 4%, nell'ipotesi più alta, migliore, con tassi di immigrazione che tengono conto di quello che era successo, crescerà del 3,2%, in quella media dell'1,4%, in quella bassa c'è pure l'ipotesi che questa popolazione cominci a frenare. Ma attenzione, non è un problema della frenata, è anche la stabilizzazione con le dinamiche che abbiamo, i processi di invecchiamento della popolazione, che diventa una situazione economicamente difficilmente sostenibile. Perché come sosteniamo una fascia di popolazione così anziana in termini economici sul territorio? Naturalmente, il tema qual è? Sono i flussi di immigrazione, oppure i flussi di immigrazione che non sono solo verso l'estero, ma sono anche verso gli altri territori del nostro paese. Il tema è rialimentare la fascia più giovane della popolazione. Ma se io devo rialimentare la fascia più giovane della popolazione, devo offrire lavoro alle giovani coppie, che se hanno un lavoro fanno anche i figli, perché se non hanno lavoro i figli non li fanno, per cui il tasso di natalità rimane basso. Quindi io devo sviluppare una politica di immigrazione se voglio ottenere il quadro demografico sostenibile in termini economici. Il quadro delle nuove famiglie, mantiene sostanzialmente questa dinamica. Il problema è che le nuove famiglie crescono perché sono sempre più piccole. Noi abbiamo avuto 15.000 nuove famiglie nel decennio 2005-2015, nella nostra previsione 2025 ne avremo 14.500 nell'ipotesi alta, 13.600 in quella centrale, 13.000 in quella bassa. Attenzione, quindi il tasso delle famiglie continuerà a crescere pur nel quadro che abbiamo delineato. Però che cosa succede? Che allo stesso tempo si estingueranno tantissime famiglie sul territorio. Questa è la vera differenza. Io ho davanti un processo di estinzione delle famiglie che è stato di circa 10.000 famiglie nel 2006-2015 e che sarà di 12.000 famiglie nell'ipotesi 2016-2025 oppure intorno alle 13.000 famiglie nell'ipotesi più alta. Quindi io ho un problema di sostituzione dei nuclei familiari. Naturalmente ci sono tutta una serie di altri indicatori, sapete che questa è una riflessione sulla popolazione presente, abbiamo 11.400 persone presenti oltre a quelle residenti, sono 7.000 a Modena, abbiamo il fatto che 80.000 persone si spostano nel comune ogni giorno, 37.000 arrivano da fuori, 11.000 arrivano da altre province italiane tutti i giorni, abbiamo 14.000 iscritti all'università con un più 23% rispetto al 2004-2005. Sono arrivati 5.000, ci sono stati 5.000 arrivi negli esercizi ricettivi nel 2015, che vuol dire 1.200.000 presenze, 37.000 arrivi che sono stati assorbiti dal patrimonio residenziale, bed and breakfast e compagnia, che ha, come dire, sviluppato nuovi modelli di utilizzo. Abbiamo il quadro degli stranieri non residenti, perché quelli... Se noi facciamo la differenza tra permessi di soggiorno e stranieri residenti, praticamente siamo a 13.000 stranieri nel 2015, erano però 18.000 nel 2012. Se analizziamo le condizioni abitative, abbiamo 19.000 persone in condizioni abitative particolari, 17.000 coabitanti, 126 senza tetto, 2.400 con altro tipo di alloggio, cioè 926 famiglie. Ci sarebbero anche 17.000 abitazioni non occupate secondo il censimento, ma se noi andiamo ad analizzare bene questi dati, in realtà questa stima scenderebbe a 8.000 e dovremmo poi considerare quello che si chiama indice frizionale, che mette insieme praticamente il tempo di incontro tra domanda e offerta. Anzi, forse questa è una vera riflessione da fare, il rapporto tra, ridefinire il modello del rapporto tra domanda e offerta all'interno del mercato. Tralascio la parte, insomma, però vi faccio vedere il complesso lavoro che abbiamo fatto. Questi sono i quartieri di Modena, queste sono le diverse sezioni di censimento dal 1991 al 2015, non stanno mai fermi, non si riesce mai a avere qualcosa che sta fermo. Per fare dei dati equilibrati abbiamo dovuto ricorreggerli, sistemarli e poi abbiamo dovuto costruire tutta una serie di letture. Vi faccio solo vedere velocemente cosa può succedere. Il ritorno della popolazione nel centro. L'analisi sarebbe complessa, però 1991-2001, il centro storico perde 641 abitanti, è quel giallino evidenziato. 2001-2011, il centro storico prende 126 abitanti. 2011-2015, il centro storico si torna a crescere. Guardate come cambia la città. Tornano i giovani. Il blu è la popolazione con più alta in termini di oltre 64enni. Incidenza degli anziani sulla popolazione. Qui siamo nel 91, qui siamo nel 2001, qui siamo nel 2011, il centro torna verde e la percentuale si allarga a tutto il territorio. 2015, vedete cosa succede. Un abitante su quattro è straniero, con tassi però molto diversi. Questo è il 1991. Vedete, poi conoscete meglio di me tutti questi quartieri e potete leggerli in maniera molto più chiara. E vedete cosa succede e come cambia. Uno su tre praticamente a San Cataldo è straniero, con pesi diversi all'interno del territorio. Quando supero il 30% di popolazione con più di 65 anni in quella in età lavorativa sono in difficoltà. Guardate cosa succede nel territorio, con tassi che arrivano anche al 47%. Il centro ha tassi dinamici di cambiamento della città. Come? Sì, siete morti? Mollo? Ma non dovete solo, se no perdiamo troppo tempo. Questi sono solo flash, vado veloce, c'ho un'altra parte che mi interessa di più vedervi. Vi resta il lavoro, ascoltate, se no mi hanno dato 25 minuti, io sono preciso. No. È comunque il lavoro, scusate, il lavoro è, questa parte del lavoro è pronto, quindi viene messa a disposizione, merita una lettura con un foglio davanti, con un po' più di calma. Volevamo solo qui darvi dei flash e alcuni elementi che secondo noi, in termini di sintesi, vale la pena, come dire, sottoporre già una prima riflessione, no? Quindi trovate tutto, è molto scritto meglio di come sto raccontando io adesso, con maggior dettaglio. Però era giusto per farvi capire come questo territorio sta cambiando, emergono tutta una serie di fattori importanti. Non solo, ma il centro storico, perché il 30% della popolazione del centro storico è laureata. Cioè è come se la riqualificazione di questo territorio, a differenza di fasi precedenti, partisse proprio da una rigenerazione che parte dal centro. Non solo, ma Modena diventa più interessante rispetto alla situazione di crisi. Ma io vi faccio solo un esempio. Sino a qualche tempo fa, i giovani cosa facevano? Uscivano, compravano una casa fuori perché costava meno e poi si sobbarcavano la mobilità. E con la disponibilità che comincia ad esserci oggi di patrimonio abitativo, in qualche modo, ma i servizi fuori non sono come quelli che sono rimasti a Modena. Nei comuni contermini, se io vado fuori ho dei giovani o dei figli, non ho lo stesso livello di servizio di prima. Cioè la crisi ha colpito di più i territori deboli che i territori forti. Le città tornano ad essere un territorio forte e allora è un luogo dove conviene andare. Naturalmente a Modena la disoccupazione, lo si diceva prima, è bassa, però attenzione, guardate, abbiamo situazioni diverse di livello di disoccupazione, poi adesso lo vedremo che è comunque salita rispetto a prima della crisi, e quindi abbiamo anche delle condizioni molto diverse all'interno del territorio, e quindi è un territorio che non ha tutte le stesse caratteristiche. E comunque c'è un fatto importante: l'occupazione, come adesso vedremo, non è diminuita a Modena durante la crisi, è rimasta stabile, e però questo è un problema. E però se io analizzo la variazione dell'occupazione nei vari quartieri, guardate, questo è il decennio 91-2001, vedete una forte, come dire, polarizzazione tra chi cresce e chi non cresce, questo è il 2001-2011, e vedete che si alternano anche i territori e ci sono situazioni decisamente diverse. Qui noi possiamo cominciare a leggere anche delle criticità diverse all'interno del territorio che meritano attenzioni diverse, perché le condizioni sono diverse. Ultima flash di questa parte, naturalmente qui vedete l'incidenza delle famiglie proprietarie a Cognento sono l'81%, nel centro storico sono il 48%, naturalmente rovesciata in termini d'affitto, come la vedete. Seconda parte, economia. Allora, sapete che sono usciti i nuovissimi dati, queste sono le riflessioni della Camera di Commercio di Modena. 2016 è finito bene, nel settore manifatturiero la crescita della produzione del 2,6%, il fatturato delle imprese è cresciuto del 3%, gli ordini interni dell'1,8%, gli ordini esteri del 6,5%, ma è già dal 2014 che piano, lentamente, siamo usciti dalla fase critica. Peraltro, se guardate, questi sono i dati, come vi dicevo prima, dell'occupazione 2010-2016, 298.000 occupati, 315, 300.000, 315. Il problema è che non possiamo permetterci una situazione di stabilizzazione, abbiamo bisogno di crescita, questo è il tema. Non possiamo accontentarci di stare fermi, di stare stabili, perché stando stabili nella competizione si perde terreno. Peraltro questo è un territorio, come sappiamo, con le sue caratteristiche economiche, vocato alle esportazioni, che sono cresciute in maniera significativa. Nel 2015 sono quasi 12 miliardi di euro di valore esportato, praticamente come avviene nella provincia di Bologna, di gran lunga superiore alle altre province dell'Emilia-Romagna. Questo è l'andamento del commercio, delle esportazioni di Modena. Vedete, la crisi è arrivata, 2009, però poi è ripartito, e il problema è la domanda interna, no? Che però, sulla base dei dati dell'Istat e delle previsioni di Prometeia e Camera di Commercio per 2015 e poi dei prossimi anni, vedete che 2014 il PIL modenese. Ci sono anche altri dati più negativi, dovremmo approfondirli, però intanto questi sono quelli dell'Istituto Nazionale di Urbanistica. 1,6, meglio dell'Emilia, meglio dell'Italia. 3,1, molto meglio dell'Emilia, molto meglio dell'Italia. E poi, praticamente, questa è la previsione per il 2015 e la previsione per il 2016, 2017, 2018. È una previsione, insomma, potrebbe, non sono i tassi che vorremmo, ma certamente siamo entrati in un'altra fase. Il tasso di disoccupazione è passato da però dal 3,3% all'8% nel 2014 e poi è sceso al 6,6%. Naturalmente basso rispetto al quadro nazionale, ma non rispetto alla storia di questo territorio. Questo territorio è un territorio dove la disoccupazione non la conosce. E quindi questo è il modello competitivo con altre parti dell'Europa, vuole il ritorno ad una situazione. Peraltro però, nel 2012 Modena è la nona provincia italiana per ricchezza, peccato che nel 2007 e nel 2008 era la quinta. Quindi, rispetto ad altri territori, ha perso posizioni. Tralascio questa parte di analisi dove però emergono alcune caratterizzazioni molto interessanti, che sono per esempio la specializzazione economica di questo territorio, no? Chiaramente è un territorio fortemente industriale, però se usiamo come indice 100 l'Emilia Romagna, la vera caratterizzazione di questo territorio viene sulla finanza e le assicurazioni, sulla sanità e l'assistenza, sull'informazione e la comunicazione, sulle attività professionali. Questa è la differenza praticamente dagli altri sistemi economici. Certo, questo è il comune di Modena, se io prendo la provincia emerge il peso manifatturiero, no? Di questo territorio nel contesto territoriale. Questi sono i sistemi locali del lavoro. Ognuno di queste slide meriterebbe una riflessione di almeno una decina di minuti. Accenno solo al fatto che anche in questo caso abbiamo lavorato, in questo caso a differenza del lavoro sulla demografia, su tutti i sistemi locali del lavoro, perché trattando di economia abbiamo voluto metterli in relazione con il resto del territorio e le carte, le immagini che emergono sono veramente molto interessanti, ma richiedono più tempo. Chiudo con qualche conclusione sull'Europa. Allora, intanto le analisi che vengono fatte a livello internazionale dicono: se noi analizziamo quello che sta succedendo in termini di crescita economica, emerge con chiarezza che la crescita economica in questa fase degli anni 2000 di grandi cambiamenti passa attraverso le città. Sono le città che trainano l'economia più di prima. Questo pone un problema col modello insediativo italiano, col modello di sviluppo italiano. Cioè sono i luoghi della maggiore concentrazione che trainano la crescita del prodotto interno lordo. Non è una riflessione da poco. In Europa ci sono 169 città con più di 300.000 abitanti, aree urbane con più di 300.000 abitanti. Tra 2000 e 2014 il 77% di queste città ha visto crescere la propria popolazione. Prima considerazione, noi pensiamo che le città non crescano, non è vero. Le città che vincono, crescono. Questo è un portato degli anni 2000. Le città tornano a crescere per questo aspetto competitivo a cui abbiamo fatto riferimento prima. La previsione dell'ONU 2015-2030, questi dati che sto usando sono ONU, peraltro non tiene conto del 2015, il cambiamento demografico che tutte le economie avanzate hanno registrato, quindi è un po' ottimista. Però, secondo l'ONU, dal 2015 al 2030, col suo modello previsionale, il 96% di queste città tornerà a crescere. In realtà, se usiamo altri dati, queste per esempio sono le capitali europee, guardate i tassi di crescita di alcune di queste capitali. Tra 2004 e 2014 Oslo è cresciuta del 25%, lasciamo perdere Tirana che è cresciuta del 32%, Stoccolma è cresciuta del 21%, Londra è cresciuta del 18%, Copenaghen è cresciuta del 16,5%, ma non solo, secondo l'ONU, andando a vedere cosa succederà, queste città cresceranno ancora di più. Il tema diventa, ma queste città allora fanno della crescita una loro strategia di sviluppo urbano? Sì. Peraltro questi sono i dati Eurostat, sono aggiornatissimi, quindi sono più aggiornati di quelli dell'ONU, evidenziano una cosa interessante che i dati dell'ONU non mettevano in evidenza, confermano la crescita delle città dinamiche, però evidenziano che ci sono delle città che invece non stanno crescendo. In questo caso sono le città spagnole, che hanno avuto una crisi peggiore della nostra, sono le città della Grecia e gran parte del sud Italia, tanto che questa è la mappa che si vede in termini di grandi città, quindi non è vero che crescono tutti, a questo punto crescono in tanti quelli che sono dinamici. Milano, possiamo dire che è una delle città italiane che è stata in grado di cogliere le opportunità durante la crisi. Tra 2008 e 2015 Milano comune è cresciuto di 131.000 abitanti, attirando giovani e mandando fuori anziani. L'area metropolitana milanese è cresciuta di 240.000, prima e seconda corona più comune, ma la crescita maggiore si è avuta nel comune di 240.000 abitanti. Queste sono, secondo il nostro sistema previsionale, che è DEMOS, che abbiamo utilizzato, che utilizza anche l'INU, l'Istituto Nazionale di Urbanistica, sono i territori dove la popolazione cresce e, non, e questo territorio ci sta un'area interessante che sarebbe Modena, Bologna, poi si va verso Firenze, si va verso il mare, un'area metropolitana su cui andrebbe fatta una riflessione un po' particolare. E questo, se guardate, è la, i comuni in crescita al 2025 della Via Emilia e le aree deboli, naturalmente i tassi di crescita sono diversi, e l'incidenza degli stranieri, Modena è qui. Chiudo. Noi tutti abbiamo come immagine alcune città che dovrebbero essere il nostro modello. Una di queste città certamente è Copenaghen, no? Città verde europea nel 2014. Bene, abbiamo visto che cresce, ma nel piano al 2027 vuole crescere di un altro 20%. Il piano nuovo strategico per Copenaghen si chiama Coherent City, città coerente, e dice nel piano: noi siamo noti per il verde, per la sostenibilità, siamo molto attrattivi, ma la crescita economica nostra, misurata con le altre città, è più lenta. Allora noi oggi dobbiamo tornare a crescere, dice Copenaghen, creando ogni anno 20.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato, o puntando al 5% di crescita del PIL annuo. Dobbiamo crescere, il PIL si fa crescere con il lavoro e con l'economia, ma si cresce fa crescere con la demografia, però dobbiamo essere coerenti in questa crescita e dobbiamo quindi mantenere queste caratteristiche di forte sostenibilità abbinandole alla crescita del territorio. Stoccolma, che inventa un principio che si chiama Symbio City, che è un modello di crescita urbana, nel suo piano al 2040 vuole crescere del 50% di popolazione. Tenete presente che Stoccolma, la città principale, fa 860.000 abitanti. Hanno brevettato un modello nuovo di sviluppo, una nuova forma di paradigma urbano, dove mettono insieme cose che prima non stavano insieme. È evidente che se io voglio una città che mi dà dell'aria pulita, devo intervenire sul 35% del patrimonio esistente che produce inquinamento o consumi. È evidente che devo intervenire sui trasporti. Abbiamo bisogno di una visione olistica del processo di trasformazione, che metta insieme cose che normalmente vengono tenute separate. E attraverso questa visione olistica della trasformazione abbiamo bisogno di disegnare una nuova utopia urbana, che paradossalmente è basata sulla crescita e non sulla decrescita. O almeno questo stanno facendo tutte le città europee più dinamiche. Chiudo. L'analisi del contesto internazionale ci dice che l'urbanizzazione, non solo delle economie emergenti, è molto sostenuta anche in Occidente. Abbiamo visto che le città europee crescono e sono consapevoli che per giocare questa partita devono reinventarsi, devono ripensare alla loro strategia competitiva all'interno dei territori. Anche città leader, come ad esempio Singapore, stanno continuamente ripensando a qual è la loro strategia di competizione urbana. Piani di resilienza per il cambiamento climatico e la riduzione dell'inquinamento, piani della città digitale, smart cities e l'innovazione, nuovi piani infrastrutturali che riguardano reti e edifici, processi di densificazione ma anche di costruzione, di cose nuove però, di modelli di edifici nuovi, o infrastrutturali nuovi, che modificano gli stessi standard di riferimento. Se voi a Londra realizzate un grattacielo, negli standard nuovi non c'è un parcheggio, solo per i disabili e uno per la regina, perché lì è di legge, ma il resto, l'automobile non è funzionale al modello di sviluppo. Naturalmente è una città molto compatta, molto densa, con sistemi infrastrutturali di un certo tipo, ma la sfida e quale modello invece può esserci nel nostro paese che ha caratteristiche diverse rispetto a questi scenari? E quindi se io vado ad analizzare come abbiamo fatto i 50 piani strategici realizzati nel mondo, nelle principali città del mondo, e io trovo questo, trovo la stessa storia. Nel piano strategico di Abu Dhabi trovo Estidama, che in arabo vuol dire sostenibilità. Allora, è una stagione nuova di invenzione di un modello di sviluppo urbano. Noi l'abbiamo chiamata una nuova utopia, dove si può crescere bene, si deve crescere bene, però siamo convinti di una cosa: non è possibile giocare in difesa. È una partita, bisogna giocare in attacco. In difesa vuol dire accontentarsi di quello che si ha senza disegnare modelli strategici di sviluppo, contenuti concreti, tempi di realizzazione e azioni concrete sul territorio, perché il tempo è poco e lo scenario di questa spada di Damocle demografica che abbiamo sulle spalle è pesante, e il 2030 è fra 13 anni. Grazie.